Modem.
Das war nicht allein nur, aber das war bestimmt ein wichtiger Punkt, dieses riesige Bergbauprojekt Qaanaersuit in Südgrönland.
Il grande progetto minerario di Qaanaersuit nel sud della Groenlandia è stato uno dei punti centrali, ma non solo, all'origine della crisi politica del paese.
Dieses Bergbauprojekt Qaanaersuit ist wirklich ein riesiges Bergbauprojekt.
Il progetto è davvero enorme, uno dei maggiori depositi di terre rare e di uranio. Qualche mese fa l'azienda mineraria ha avanzato una richiesta di produzione al governo della Groenlandia, richiesta ora in fase di elaborazione e all'origine di violente discussioni sul piano politico e di una forte polarizzazione della popolazione. Questo per la presenza di uranio, per la sua sostenibilità ambientale e per la sicurezza legata al deposito in un lago dove dovrebbe essere confinato il torio che contiene uranio. Ci sono preoccupazioni sulla sicurezza del deposito di fronte ai pericoli naturali.
Naturgefahren. Ja, gleichzeitig es gibt in dieser Gegend von Südgrönland.
In questa regione della Groenlandia c'è turismo, c'è la pesca e tutti questi settori esigono una natura intatta.
Das internationale Interesse ist bestimmt vor allem fokussiert auf dieses große Bergbauprojekt, weil
c'è un forte interesse internazionale su questo progetto minerario. È un grande giacimento di terre rare fuori dalla Cina, il che ne fa un progetto già di per sé unico per diversi attori internazionali.
Für verschiedene internationale Akteure.
Queste le parole della svizzera Eva Metzler, che da 15 anni vive in Groenlandia, dove lavora per l'istituto di ricerca Greenland Survey. Nella copertina iniziale che avete sentito, curata da Nicola Lyon, lei ha parlato in veste di abitante dell'isola. Buongiorno, questo è Modem, alla regia del programma c'è Renato Minoli, dietro il vetro Andrea Colosio si occupa della parte tecnica di questa puntata e al microfono Alice Pedrazzini. Oggi parliamo quindi della Groenlandia, territorio autonomo danese, l'isola più grande al mondo, 4 volte la Spagna, nell'estremo nord dell'Oceano Atlantico. Perché? Perché ne parliamo? Perché i suoi abitanti, meno della città di Lugano, ieri sono riusciti a fermare gli interessi delle grandi potenze mondiali. Possiamo dire infatti che le elezioni parlamentari anticipate si sono trasformate in una sorta di referendum pro o contro il progetto di sfruttamento del giacimento minerario Qaanaersuit da parte di attori esteri. Una società australiana, la Greenland Minerals and Energy, con una partecipazione anche cinese, era infatti in procinto di mettere le mani su questo deposito, il secondo più grande al mondo di terre rare, minerali sempre più richiesti dall'industria elettronica. Con il 37% delle preferenze però ha vinto il partito di sinistra, l'ambientalista Inuit, finora all'opposizione e contrario a questo maxi progetto. Per la maggioranza quindi i timori legati al possibile rischio di inquinamento radioattivo legato all'estrazione dell'uranio, anche lui presente nel giacimento in questione, hanno vinto sul desiderio di emanciparsi economicamente e spianare anche la strada a un'eventuale indipendenza dalla Danimarca. Con i nostri ospiti parleremo sì di Groenlandia, ma anche dell'ambiente artico che fa sempre più gola alle grandi potenze. Saluto subito Thomas Stoker, professore di fisica climatica all'Università di Berna. Buongiorno.
Buongiorno.
E con noi c'è anche Marco Volpe, lui è tra l'altro anche analista geopolitico per la macroarea dell'Artico per l'Istituto Analisi Relazionali Internazionali. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Saluto anche Marzio Mian, giornalista e tra l'altro anche autore del libro La battaglia per il Grande Nord.
Buongiorno a voi.
Marzio Mian, partiamo da te che studi da vicino e da anni le dinamiche della Groenlandia, dell'Artico. Cosa dire di questo esito, di questo voto? Ti ha stupito? Perché non sempre le popolazioni indigene prendono decisioni in linea con quelle degli ambientalisti.
No, non mi ha stupito perché vabbè, ero informato anche dei sondaggi che davano appunto questo partito di opposizione in ampio vantaggio e poi bisogna anche fare una riflessione sul fatto che siamo qui a parlare delle elezioni della Groenlandia, no? Quindi è molto molto simbolico di quanto sia centrale ormai l'Artico nel discorso globale, di come l'Artico sia un nuovo mondo di cui siamo costretti a parlare. Poi soprattutto io appunto ho raccontato dall'inizio il progetto di Kvanefjeld, questa miniera, la più grande miniera di uranio a cielo aperto al mondo, che è appunto proprietà di questa compagnia australiana con capitale cinese, a Narsaq, un paesino, un villaggio di pescatori che si apprestavano a diventare minatori. E quindi ero consapevole del grande allarme, delle proteste che stavano montando nel sud del paese. Poi bisogna dire che questa miniera che aspettava soltanto la luce verde, insomma, dell'ultimo documento di fattibilità, diciamo, ambientale, che dovrebbe produrre terre rare e anche uranio, e quindi interessa direttamente la Cina, mentre a soli 17 chilometri da questa miniera ce n'è un'altra, sempre di una proprietà di un'altra compagnia australiana, ma questa volta con capitale americano, e non produce uranio, solo terre rare. Ecco, questo dà l'idea, questa anche distanza di 17 chilometri in cima al mondo, dà l'idea della partita, perché fra le varie, diciamo, i vari fattori, quello delle terre rare è un nuovo elemento di scontro fra Cina e Stati Uniti, perché la Cina è al monopolio della produzione, certo, di terre rare, anche perché è altamente inquinante produrle, e la Cina evidentemente non si fa molti scrupoli nel, certo, produrle in Cina e anche altrove, in Vietnam, in Cile.
Vorrebbe anche qua nell'Artico.
Esatto.
E quindi io mi permetto anche di chiedere un'altra cosa, dal momento che tu sei stato tanto, segui tutta la questione e incontri anche le persone quando vai in queste zone, riusciamo a spiegare di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un paese che vede l'80% del suo territorio ricoperto da ghiaccio, la Groenlandia. Ci riesce a dire due parole su chi ha votato? Sappiamo che sono 56.000 abitanti, di cui 40.000 hanno votato. Di cosa vivono, per farci un'idea? Chi sono?
Beh, dunque, sono appunto una popolazione che potrebbe stare nello Juventus Stadium, ecco, per intenderci, e molto sparpagliata. La capitale è Nuuk, la città più importante, e poi la popolazione occupa i villaggi lungo la costa, lungo la costa soprattutto occidentale, però è una popolazione che vive di caccia, quindi la dieta dell'Inuit è esclusivamente fatta di foca, tricheco, eccetera eccetera, ed è la dieta che ha permesso a questa popolazione di vivere a quelle latitudini negli ultimi 10.000 anni, insomma. Quindi bisogna rendersi conto delle condizioni, no, che hanno fatto sì per questa popolazione di resistere e di voler abitare quel luogo del mondo.
Certo.
E una popolazione di cacciatori, quindi io dico sempre che sono molto più lontani, cioè sono incompatibili con una una società, la società occidentale che va a colonizzarli, che va a colonizzare quelle terre, appunto perché sono più vicini all'età della pietra che al robot, ecco, certo, per intendersi.
Certo, io introduco anche Thomas Stoker, perché anche lei conosce molto bene, è già stato molto, trascorre ripetutamente lunghi periodi sul ghiaccio dove ci sono stazioni di ricerca. Io le chiedo perché sono problematiche queste estrazioni? Ha delle immagini anche emblematiche da raccontarci per capire che cosa è problematico in questo accanimento, questa attrazione dell'Artico per le grandi potenze?
Sì, il Groenlandia per noi è veramente un luogo di archivio climatico. Noi prendiamo delle carote di ghiaccio sulla calotta di Groenlandia, che contiene la storia climatica degli ultimi 100.000 anni. Per noi sono informazioni importantissime anche per mettere in contesto il cambiamento climatico di oggi, causato dell'effetto umano, dell'emissione di gas a effetto serra. E il Groenlandia è anche il luogo in cui si vedono gli impatti alla natura del nostro cambiamento globale più fortemente. Allora, l'impatto del riscaldamento, l'impatto del scioglimento dei ghiacciai, il ritiro del ghiaccio marino, che è fondamentale per la sostenibilità di queste popolazioni lungo la costa di Groenlandia. Allora è veramente un punto focale che abbiamo qui su nostra terra, con una popolazione benissimo adattata a questi ambienti estremi in cui vivono.
Tra l'altro, stazioni di ricerca di solito frequentate anche da studiosi. Lei mi diceva ieri, in questo momento è tutto fermo, dato che la pandemia ha un impatto anche su queste ricerche.
Purtroppo da 2 anni non possiamo visitare queste stazioni per causa di Covid. Anche il turismo in Groenlandia, che è un settore importantissimo per questa popolazione, inoltre la sostenibilità, il turismo che porta anche posti di lavoro e il turismo che anche porta il messaggio della vulnerabilità di questa isola grandissima sulla nostra terra.
Io introduco adesso anche Marco Volpe, perché se ci si guarda attorno si capisce che anche se il partito vincitore riuscirà a creare una coalizione, quindi interromperà o congelerà per 4 anni questo progetto minerario, la realtà dello sfruttamento dell'Artico è più ampia, quindi che cosa si cerca? Che cosa si cerca in quest'area strategica che circonda il Polo Nord?
Sì, esatto, non è solamente riconducibile alla questione del CO di Kvanefeld, come ben illustrato da entrambi i relatori. Si parla anche di tante altre risorse di cui la Groenlandia è ricca, quindi parliamo di petrolio, di ferro, di zinco, oltre al fatto che la Groenlandia vanta dei mari molto molto pescosi. Quindi diciamo che tutto quanto il fattore e il processo del cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci e l'apertura delle rotte polari fa sì che potenze come la Cina e come tutte quante, diciamo, le potenze artiche stiano un pochino alzando l'attenzione per rivolgersi nel miglior modo possibile per poter sfruttare le risorse, che quindi non si limitano. L'esempio di Kvanefeld e di Terre Rare, diciamo, è un po' l'esempio emergente che diciamo spicca all'interno di tutti quanti i progetti che sono in corso nell'Artico, però parliamo anche di grandi progetti di sfruttamento di gas, di petrolio. Faccio un esempio, diciamo uno dei più grandi progetti in corso che è in corso e che produce già tonnellate di gas naturale liquefatto, il progetto di Yamal in Russia, su cui l'amministrazione Putin punta tantissimo, lanciato nel 2017, ha già prodotto 50 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, che è stato già trasportato verso i mercati asiatici. Parliamo del progetto LNG2, sempre nella penisola di Yamal in Russia, e probabilmente ne verrà lanciato anche un terzo.
Quindi diciamo che ci sta dicendo che in questo caso la Groenlandia con questa decisione è un po' una mosca bianca?
Diciamo che è una, come ha ben introdotto Marzio, era una decisione un pochino prevedibile dagli ambienti e dall'atmosfera in Groenlandia, però è una decisione che sembra andare un po' sicuramente in controtendenza con appunto ciò che sta succedendo in Artico, e soprattutto fatto riferimento all'Artico russo, che a quanto pare è la zona diciamo che è più sfruttata al momento. La Groenlandia sta un pochino in quella fase di consapevolezza del fatto di avere delle risorse minerarie preziose, però di capire come poterne trarre vantaggio. Infatti, nonostante il partito che ha vinto le elezioni si è opposto fermamente, ciò che gli ha permesso di vincere, allo sfruttamento del progetto di Kvanefjeld, non ha assolutamente in programma di rifiutare qualsiasi sviluppo legato allo sfruttamento minerario.
Sì, quindi un no preciso indirizzato a questo maxi giacimento.
Esatto.
Effettivamente, lo abbiamo detto, i cambiamenti climatici hanno un impatto sull'attrazione dell'intera area. 25 anni fa è stato infatti creato il Consiglio Artico, che riunisce gli 8 paesi che si affacciano sul mar glaciare artico, e l'idea è quella di discutere le questioni ambientali. Ci sono anche i paesi osservatori, tra questi da 4 anni c'è anche la Svizzera. Ci siamo chiesti come mai la Svizzera fosse osservatore. Renato Minoli ne ha parlato con l'ambasciatore svizzero Stefan Estermann, capo della divisione settoriale delle politiche estere. Sentiamo.
Sì, effettivamente è una buona domanda, perché la Svizzera è un paese chiuso nel centro dell'Europa, senza sbocchi sul mare, ma per noi l'Artico è una regione della Terra molto importante, dove esercitare e sviluppare la nostra grande capacità di ricerca acquisita nel campo dei ghiacciai, della neve, del clima in alta quota, che sono condizioni molto simili a quelle che abbiamo nella regione artica. Questa presenza svizzera ha permesso di creare un ponte tra le nostre competenze e la regione artica.
Ma qual è l'interesse per la comunità scientifica elvetica di essere nell'Artico?
Tutto ciò che succede nella zona artica è molto importante per tutto il resto del mondo. Nell'Artico ci sono cambiamenti dovuti al clima estremamente rapidi e anticipatori. Da qui l'importanza di essere presenti sul campo e studiare da vicino, in un contesto privilegiato, il fenomeno e gli effetti del clima che cambia. Situazione molto simile ai mutamenti nella zona alpina. Pensiamo, per esempio, alla ritirata dei ghiacciai.
Sulla regione gli interessi non sono soltanto scientifici, ci sono grandi appetiti che ruotano attorno.
Effettivamente, con lo scioglimento dei ghiacci, l'Artico diventa sempre più accessibile. Ciò rende molto più facile lo sfruttamento dei giacimenti di petrolio o dei minerali rari presenti in grande quantità. Effettivamente, è questa una delle ragioni che ha fortemente aumentato l'interesse per la regione artica negli ultimi anni. Ed è una cosa che possiamo osservare nelle discussioni in seno al Consiglio dell'Artico.
Dunque ci sono grossi interessi internazionali, tanto che l'ex presidente Trump, per fermare le mire cinesi sui giacimenti delle terre rare, voleva comprare la Groenlandia.
Credo che sia un episodio piuttosto interessante, abbastanza caricaturale, ma vede, il Consiglio dell'Artico è proprio un modello di cooperazione per contribuire alla stabilità della regione. I paesi dell'Artico hanno uno strumento per parlarsi e risolvere le controversie. Penso che non si debba sempre mettere l'accento sulle tensioni, che esistono, è vero, ma ci sono anche i meccanismi per risolverle e per cooperare in modo pacifico.
Ma cosa può fare il Consiglio dell'Artico? Quale ruolo ha in questa contesa sempre più affollata?
Noi crediamo che il Consiglio dell'Artico sia una contribuzione importante alla stabilità di questa regione.
Noi riteniamo che il Consiglio dell'Artico rappresenti un contributo importante per la stabilità di questa regione. Contribuisce alla stabilità grazie alla cooperazione. I paesi sono in dialogo costante, con uno scambio frequente su una molteplicità di temi d'attualità. Ma, ripeto, l'interesse della Svizzera è soprattutto un interesse scientifico, un'opportunità per la nostra comunità scientifica di essere direttamente sul campo e acquisire acquisire visibilità e prestigio. Nel nostro dipartimento parliamo di diplomazia scientifica. Per noi è un campo della diplomazia che è piuttosto interessante.
Sappiamo che lei non si esprime sul voto della Groenlandia, ma dal nostro osservatorio svizzero che riflessione si può fare?
Un messaggio che vorrei mandare è l'importanza delle popolazioni autoctone, dei popoli che vivono al nord, popolazioni che hanno del resto degli statuti molto speciali in seno al Consiglio dell'Artico. Dal nostro osservatorio svizzero penso che, per tutti noi, sia importante non fare nulla nell'Artico senza coinvolgere queste genti, questi popoli, che vivono là da molte generazioni.
L'abbiamo allora sentito dall'ambasciatore Esterman, il ruolo della Svizzera nell'Artico. Thomas Stoker, lei è tra questi studiosi che vanno, studiano, portano a casa anche delle conoscenze. Quanto si aiuta più l'Artico, quanto si aiuta più la Svizzera nella ricerca, o quanto comunque le due sono interconnesse?
Sì, da più di 50 anni qui all'Università di Berna cooperiamo con i colleghi danesi, che loro ci forniscono con la logistica e anche che è una collaborazione fortissima scientifica, in cui cerchiamo di capire i cambiamenti climatici non solo degli ultimi 50 anni, ma degli ultimi 100.000 anni, tramite degli archivi, non solo le carote di ghiaccio, ma anche gli archivi che si trovano nei laghi, nella zona costiera. Questa collaborazione e anche il coinvolgimento di altri partner internazionali è molto importante per la ricerca, ma anche per il luogo di Groenlandia, a mettere in fuoco questo luogo molto speciale che ha bisogno di una protezione speciale. Abbiamo sentito che ci sono risorse là, certamente le risorse vengono sfruttate, ma devono essere sfruttate in modo moderno. In modo moderno vuol dire che si riconosce anche la protezione ambientale, non andare là a sfruttare e poi lasciare l'inquinamento alla popolazione locale, ma con un coinvolgimento fondamentale con la popolazione che vive là e che vivrà là anche dopo lo sfruttamento delle risorse.
Certo. Marzio Miani, il professor Stoker ci dice: la regione, l'Artico, necessita controlli, ha bisogno di una protezione speciale. Una protezione speciale da chi? Chi sono gli attori in quella zona che sono interessati e che abusano forse anche del loro ruolo che prende piede?
Beh, appunto, parlavate del Consiglio Artico, che è indubbiamente un organismo importante, che può dirimere alcune questioni, eccetera, però è altrettanto vero che in caso di crisi seria il Consiglio Artico non ha la possibilità di azione, insomma, però è un attore regionale importante, e teniamo conto che intorno a quel tavolo appunto si trovano Stati Uniti, Russia e le altre nazioni artiche, e più appunto tutti poi gli paesi osservatori.
Tra l'altro c'è anche la Cina tra gli osservatori,
esatto,
che è un po' paradossale.
Esatto. Sì, fino a pochi anni fa questo organismo era, io come lo chiamavo, quasi un club di scacchisti, di diplomatici scandinavi in pensione, no? Non contava quasi nulla, e improvvisamente insomma ecco che invece è un organismo frequentato a livello di ministri degli esteri, insomma, ecco, e recentemente nella...
Che non ha comunque potere decisionale, quello
no, assolutamente
lo dicevi.
No. Ecco, no, la partita è molto, molto grossa, e come diceva Volpe, appunto, per ora è soprattutto l'Artico russo che è molto, molto attivo, e la Russia è la potenza artica storica, la Russia è presente nell'Artico dal 700, insomma, poi lo è stata, come sappiamo, con i gulag comunisti sovietici, e adesso è un po' l'assicurazione sulla vita per Putin. In sostanza la Russia ha un baricentro artico assolutamente dal punto di vista economico, il 60% delle risorse, il 60% del PIL russo deriva dal grande nord. Io sono stato lo scorso inverno sono stato in Chukotka, che è questa regione dell'estremo est, nord-est della Siberia, che insomma dà sullo stretto di Bering, e la città di Pevek, che è uno dei 10 porti costruiti in 12 anni dalla Russia nell'Artico. Ecco, davanti a questo porto è stazionata l'unica piattaforma nucleare galleggiante, che si trova a 500 metri da una scuola dove è frequentata da 500 studenti. Queste cose che appunto succedono possono succedere solo in Russia. Ecco, viene definita la possibile Chernobyl dell'Artico questa. E per dare l'idea di cosa sta succedendo, ecco, questa piattaforma viene utilizzata come un po' il principio del generatore, no? Generatore che lo porti dove vuoi e porti l'energia. È la stessa cosa, attacchi la spina, ecco, questo generatore, questa piattaforma nucleare è fondamentale per sviluppare tutta quella parte del nord-est russo, che è una delle più ricche di oro, rame e naturalmente offshore del petrolio, eccetera. E la partita appunto è grossissima, la Northern Sea Route, appunto la via
marittima, ci arriveremo, marittima. Quello ci arriveremo. Ecco. Volevo giusto chiedere a Marco Volpe di spiegarci a lui invece la presenza cinese, perché non ha rivendicazioni territoriali, non ha territori né diritti nell'area, ma possiamo dire che ha molte ambizioni. Come fa a introdursi, come si sta introducendo anche concretamente in quest'area?
Esatto, nonostante non abbia nessun territorio, diciamo, all'interno della regione artica, la Cina da anni, in realtà da decenni, punta all'Artico come una regione in cui aumentare la sua influenza per recitare un ruolo sempre più importante a livello globale. Si pensi che insomma il primo trattato firmato dalla Cina è lo Spitsbergen, il trattato di Spitsbergen, firmato nel 1925, con cui già la Cina acquisiva alcuni diritti di esplorazione scientifica e di sfruttamento all'interno del Mar Glaciale Artico, nella zona che non è parte di nessuna zona territoriale delle potenze artiche. E mano a mano negli anni, ovviamente strutturandosi, la strategia artica cinese si è evoluta con decisa velocità, e fino ad arrivare, ecco, al 2013, come menzionavate bene prima, a diventare un membro osservatore del Consiglio Artico, che magari qualche anno fa poteva non essere un elemento fondamentale, però testimonia sicuramente una cresciuta influenza cinese e un accresciuto interesse cinese nella zona. E, oltre al fatto che tramite i libri bianchi che vengono pubblicati ufficialmente dalla leadership cinese, è sicuramente intellegibile quanto questa strategia si stia rafforzando, perché se guardiamo ai piani al 12esimo, al 13esimo piano quinquennale rilasciati ormai 5-10 anni fa, già di Artico si parlava di sfruttamento, di creazione di una flotta polare, quindi di acquisto di navi rompighiaccio. Ricordiamo che la prima la Cina l'acquistò dall'Ucraina, se non sbaglio, nel 94, che tramite la quale, diciamo, riuscì ad effettuare le prime ricerche scientifiche in Artico e in Antartico, perché è altrettanto importante anche l'Antartico per la Cina e per tutte quante le potenze. Dopodiché, nel 13esimo piano quinquennale veniva affermata anche l'intenzione di recitare sempre un ruolo più importante a livello decisionale, certo, all'interno dei corpi istituzionali artici, da qui l'affermazione all'interno del Consiglio Artico, per arrivare al 14esimo piano quinquennale varato mese scorso da Pechino, in cui si ribadisce ancora l'importanza della regione e, diciamo, tramite delle strategie che sono sia multilaterali che bilaterali. Multilaterali, parliamo ovviamente del ruolo della Cina all'interno di, per esempio, del Consiglio Artico, ma soprattutto la Cina, diciamo, questa è una caratteristica di vecchia data della leadership cinese, quella di instaurare rapporti bilaterali che permette alla potenza cinese di esercitare un'influenza sempre maggiore nella regione.
Certo,
quindi
certo.
Si vanno a vedere i rapporti instaurati con la Groenlandia, con l'Islanda, con la Russia, diciamo, soprattutto in questo momento in cui la Russia si sta sempre un po' più allontanando dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti.
Certo, certo. Quindi diciamo, abbiamo il classico fronte in questo caso. Cerchiamo giusto di capire, lei diceva che ha anticipato un po' le rotte, Marcio Mian lo ha detto anche lui, con lo scioglimento dei ghiacci appaiono nuove rotte commerciali marittime attraverso il Polo Nord. Allora arriviamo a questo capitolo e cerchiamo di capire, l'abbiamo visto, se si pensa a cosa è successo recentemente con la nave incagliata nel canale di Suez, capiamo l'importanza, no, di avere questi passaggi per il trasporto delle merci tra Asia e Europa. Proprio su questo la collega Elena Borromeo ha discusso per il radiogiornale con Malte Humpert, lui è uno dei fondatori dell'Arctic Institute ed è anche uno dei maggiori studiosi della rotta marittima del nord. Ascoltiamo l'intervista e poi la commentiamo.
Il ghiaccio si è sciolto a tal punto che molte cose che solo 10 anni fa non erano tecnicamente possibili, oggi invece lo sono. Prima guardavamo a luglio, agosto e settembre per navigare su quella tratta, quando il ghiaccio era sottile abbastanza da non rappresentare un pericolo. Ora quella finestra di navigabilità si sta allargando sempre più.
Perché scegliere di passare dall'Artico nonostante tutte le difficoltà e i rischi che questo passaggio comporta?
Il motivo per cui questa rotta è così allettante sta nel fatto che è una scorciatoia tra l'Europa e l'Asia. A seconda dei punti di partenza e di arrivo è di circa il 40% più corta. Stiamo assistendo a un'intensificazione delle attività commerciali, ma per ora si tratta di un incremento legato soprattutto al gas naturale e al petrolio.
La Cina recentemente si è dichiarata stato vicino all'Artico e ha annunciato la creazione di una via della seta polare. Qual è il ruolo di Pechino in questo scacchiere?
Per la Cina si tratta soprattutto di una questione economica. Vuole far parte del Consiglio Artico. Sta costruendo delle rompighiaccio per operare nel commercio. La compagnia marittima cinese COSCO ha compiuto circa 50 viaggi negli ultimi 5-6 anni, raggiungendo l'Europa con le sue navi merci attraverso l'Artico, perché fa prima.
L'aumento dell'interesse delle grandi potenze in questi territori sembra destinato a far crescere anche le tensioni e c'è chi pronostica lo scoppio di una guerra fredda proprio nell'Artico. Sarà così?
Non credo che ci sarà un conflitto che prenderà avvio proprio nell'Artico, ma c'è sempre la preoccupazione che un conflitto scoppiato da qualche parte del mondo possa migrare nell'Artico, così come la guerra fredda ha avuto diversi teatri.
Quindi con queste nuove rotte potrebbero crearsi crescere delle tensioni. Per le popolazioni indigene però questo potrebbe portare anche uno sviluppo, potrebbe creare impieghi, nuove attività economiche, contribuire anche all'estensione di strade, ferrovie, reti di telecomunicazione. Professor Thomas Stoker, pensare che da queste rotte possano transitare sempre più mezzi, perché ci si mette anche meno, e anche grazie allo scioglimento dei ghiacci possiamo capire che si potrà circolare anche di più per più mesi durante l'anno e anche con queste navi rompighiaccio. Che cosa implica questo per l'ambiente? Professor Stoker? Non lo sentiamo, ma allora prima di chiedere questo dal punto di vista dell'ambiente io volevo tornare da Mian perché effettivamente ci ha parlato di queste rotte, l'aveva anticipato, c'è stato il blocco del canale di Suez, sono rotte sempre più importanti. Dopo questo blocco c'è già stato qualcosa, una novità, si è investito maggiormente, che cosa si può dire rispetto a queste rotte?
Beh, è stata la conferma per chi sta investendo nella rotta marittima settentrionale che è un investimento che funziona, nel senso che poi nel momento in cui si creano le condizioni geopolitiche, strategiche, poi la tecnologia fa il resto, nel senso che anche se ci dovessero essere degli inverni adesso anche rigidi, molto rigidi, con la creazione anche di un nuovo ghiaccio, eccetera, però ormai la tecnologia è partita, le compagnie di assicurazione hanno già abbassato i costi, eccetera, eccetera. Adesso l'obiettivo è quello di far transitare i container. E quindi c'è la più grande società di costruzione di rompighiaccio, che è finlandese, Aker Arctic, e ha appena varato un progetto, non ancora una nave, ma ha varato un progetto che potrebbe veramente cambiare lo scenario, e casualmente appunto è stato tra l'altro presentato proprio nei giorni del blocco di Suez, e si tratta di una nave porta container rompighiaccio da 8.000 container in grado di navigare tutto l'anno nell'Artico, e questo appunto cambierebbe assolutamente la prospettiva. Il fatto, diciamo, i problemi per quanto riguarda le merci attuali sono che le compagnie, gli armatori hanno la necessità appunto di avere un tragitto preciso, nel senso di sapere quando si parte, quando si arriva, eccetera, per poter gestire il mercato, e questo era un po' un problema nell'Artico, viste le condizioni, eccetera, ma ecco che navi di questo tipo possono bypassare il problema. E inoltre si sta già operando per creare due grandi hub, che è quello che appunto permetterebbe allo sviluppo della Northern Sea Route dal punto di vista del mercato delle merci, e questi due hub, cioè di reload, insomma di scarico delle merci per poi proseguire con altri mezzi, uno sarà sicuramente Kirkenes, che è il nord-est della Norvegia, e l'altro probabilmente appunto Pevek, di cui parlavo sì. Prima, ecco, e quindi questo però volevo aggiungere
conclusione, giusto brevemente, perché dobbiamo...
Una cosa, no, okay. Velocissima rispetto alla Cina, che non si è accennato. Per la Cina l'Artico è stato già definito la banca delle proteine, il frigorifero, appunto perché per l'accesso alla grande pesca nell'Artico. Quindi questo, secondo me, potrebbe essere un elemento di crisi molto, molto pericoloso.
Certo. Quindi siamo partiti dalla Groenlandia, ma abbiamo capito che il contesto è molto complesso e ci sono diversi attori in gioco, diversi interessi. Purtroppo siamo arrivati al termine di questa puntata, quindi io ringrazio i nostri ospiti, anche a voi che ci avete seguito. Ci potete riascoltare sul nostro podcast su RSE Play e anche su Spotify, così come su Rete 2 alle 19:25. Buona giornata a tutti, Modem torna domani.